Maracanã.
Eccola qua, Maracanà come sempre, buon pomeriggio a tutti quanti da Marco Piccari, un veramente cordiale saluto a tutti voi e buon pomeriggio a te, Cinzia,
ciao. Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ben ritrovata come sempre in questo appuntamento del pomeriggio dalle 13 alle 17 con voi, con tantissimi approfondimenti che seguiremo. Tra l'altro dovrebbe parlare tra poco anche Sarri alle 13.30 se non erro, e quindi cercheremo insomma di sentire anche le sue parole. Ci avviciniamo sempre di più alla finale di Coppa Italia. Tra l'altro vi dico subito che domani sarà una lunghissima giornata, come sempre il palinsesto sarà normale dalle 13 fino alle 20 e poi alle 20 parte lo speciale Coppa Italia. In studio avremo Bruno Giordano che commenterà con noi la finale di Coppa Italia, ci sarà Vincenzo Marangio qui con me, ma avremo tantissimi collegamenti durante la partita e un post praticamente con tanti nomi. Ci sarà Giuliano Gianni Chedda che interverrà per commentare la finalissima, Enzo Bucchioni, avremo tantissimi ospiti che si così alterneranno nel corso della lunga serata. Ve ne ho già detti un po', gli altri ve li svelo man mano. Sono tanti, insomma.
Scopriremo solo vivendo.
Sì, faremo anche un blitz, un collegamento magari proprio nelle finale con il direttore Jacobelli, con la redazione di Tutto Sport, per così un commento velocissimo. Insomma, tantissimi personaggi che interverranno nel corso di una serata che partirà alle 20 e andrà fino alle 24, ma ve la racconteremo tra oggi e domani. Insomma, saremo sempre con voi e con tutti gli amici che ci accompagnano. Naturalmente ci potete seguire come sempre sull'applicazione di TMV Radio, quella è facilissima, basta scaricarla, ci vogliono veramente pochissimi secondi, vi consente di vedere e sentire come sempre. E poi cara Cinzia, c'è tutta una serie diciamo così di amici che ci accompagnano, Yes TV come sempre, canale 118 del digitale terrestre nel Lazio, e ci accompagnerà anche domani nel corso della finale di Coppa Italia, così come BSO Channel che abbiamo iniziato ieri sull'860 del digitale terrestre in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, e tutta una serie di frequenze in FM che trovate. Se poi nel sito vi daremo tutta una serie di punti di riferimento, quindi nella sezione come ascoltarci.
L'abbiamo messo anche su Twitter,
Anche su Twitter, quindi potete trovare su Twitter, noi abbiamo i nostri social molto attivi, ringraziamo naturalmente Dario Marchetti, Gianluca Viscogliosi, Jacopo Erba per il lavoro che stanno facendo, così come Arturo Minervini, insomma tutta la famiglia che ci consente di essere molto attivi anche sui social. Ci potete seguire anche lì con tutte le notizie, anche i sondaggi, cose simpatiche, quindi vi invito veramente tra Instagram, Twitter Facebook. E Facebook a seguire tutti i social di TMV Radio. E naturalmente dobbiamo anche ricordare il canale 60 di Sport Italia, la Smart TV, basta schiacciare il tasto rosso, e lì c'è il bouquet TMV Radio e cercate tutto quello che volete servire.
Già, è già arrivato un audio, te lo volevo dire, ma non volevo interromperti.
Vai.
E quindi ricordiamo il numero per interagire con
sì,
noi. 331,
gli audio è cosa tua, lo sai.
331-8200213, stesso numero ovviamente per le note vocali, numero che va memorizzato sul cellulare.
Bene, oggi una Cinzia con una maglia nera, pantaloncini bianchi. Pantaloncini, sono rimasti ai giocatori io. Pantalone bianco, io sono convinto che la tua anima è sempre più juventina.
Ma è facile da abbinare.
Sì, vabbè, con sta storia. Va bene, andiamo al primo audio, dai, via, al primo audio.
Buongiorno amici, che piacere ripotervi sentire. Un saluto a voi, salutatemi la mia amata Italia.
Grande.
Vi abbraccio da San Pietroburgo, oggi più di 30 gradi.
Ah, che però.
Un saluto Filippo.
Ciao Filippo, ci mancava Filippo, ti ricordi che ci accompagnava spesso nel corso del pomeriggio?
Che ci diceva come funzionava la situazione lì,
anche durante
il periodo del Covid.
Abbiamo passato tanti momenti delicati con tantissimi ascoltatori che ci davano degli aggiornamenti in moltissimi posti, li voglio ringraziare tutti.
Poi ci hanno mandato anche delle bellissime foto.
C'è stato un momento, dei giorni che abbiamo passato insieme a voi dove ci avete mandato delle foto bellissime che noi teniamo comunque nel nostro archivio, e il ricordo proprio di giorni molto, molto difficili per tutti. Insomma, speriamo che di poter guardare il futuro in maniera sempre più positiva. Intanto nel futuro, cara Cinzia, c'è questa Coppa Italia che arriva, no?
Sì.
Ne parleremo oggi, domani, con una serie di approfondimenti, con tante domande, e poi c'è il calciomercato. Senti, facciamo una cosa, andiamo subito alla copertina di oggi, ne abbiamo scelto tre protagonisti, ci vorrebbe anche eccoli qua, intanto lo diciamo a beneficio di chi ci sta vedendo, ma lo raccontiamo soprattutto a chi ci sta ascoltando. Abbiamo scelto tre protagonisti: Lozano, si è arrabbiato Gattuso.
Ha detto che è
svogliato, gli ha detto vattene a casa, via.
Ciao, l'ha cacciato.
Ciao Napoli, uno dei giocatori più pagati del Napoli, insomma, effetto prodotto pari a zero, possiamo dirlo. In questo momento inesistente il contributo di Lozano che ha dato al Napoli, a margine di una grandissima spesa investimento che ha fatto il presidente De Laurentiis. E poi abbiamo le follie di mercato con la faccia di Immobile.
Anche se questa notizia, insomma, che circola
è da approfondire,
da ieri
però
sera.
Lo sai la cosa che mi ha così colpito? Al di là adesso delle cifre, no? Che possiamo vedere vere o non vere, notizia, scenario, quello che volete. Ma mi ha colpito che Immobile 55 milioni.
Icardi
60.
Ah sì, 60.
Cioè, voglio 58, dire, adesso... Io dico, se uno c'ha 60 milioni, lasciamo perdere, mo Icardi sta al Paris Saint Germain. C'ho 60 milioni, chi prendo? Icardi o Immobile? Ah, io la butto lì. Chi prendete? Icardi o Immobile con 60 milioni?
Icardi.
Tu dici Icardi, eh? Questo è un giochino che faremo, però per dire che sicuramente le cifre di mercato adesso, questo è un'indicazione che non possono essere quelle di qualche mese fa. Quindi anche chi dice, no, ma Immobile vale 80-85, non può essere vero. In questo momento, se viene pagato
se
60 Icardi,
se tu utilizzi come parametro Icardi, allora sì.
È una bella cifra, consideriamo che Immobile è pure più in là con l'età rispetto ai Icardi. C'è da dire questo, anche è più giovane Icardi. Quindi se le cifre sono queste, vuol dire che si è abbassato e quindi anche il mercato sta prendendo una indicazione diversa. Però ne parleremo. L'altra è dedicata a Pallotta ai saluti, perché ha fatto capire che in un certo senso lui apre, ma sei sicura? Apre alla cessione, cioè dice se
sì,
viene qualcuno.
Ma certo.
Ha riparlato ancora
di Friedkin, perché
esatto.
Secondo me si sta mangiando le mani.
Dici, ma io non lo so, guarda.
Lui è convinto.
Ha mandato un messaggio anche allo stadio, ha detto doveva essere l'anno per inaugurare lo stadio, invece non è. Io credo che tutto ruotava intorno a quel tipo di situazione. Quella è stata una cosa che era è un paletto importante, però secondo me non riguarda solo la Roma. Questa situazione degli stadi andrebbe veramente rivista in maniera totale, perché poi un club ha la possibilità, l'abbiamo visto con la Juventus e altre squadre che fanno dello stadio un elemento importante. E quindi Pallotta, questa situazione, lo scenario Roma, molto delicato, anche perché visto il DS Petrachi è proprio nei ferri corti, si parla di una... Lui però dice...
Non si dimette, giustamente.
No, che si dimette? Datemi i soldi e poi vediamo e discutiamo di quello che dobbiamo fare. Insomma, parleremo anche di questo. Poi oggi, cara Cinzia, è il compleanno pure di Jürgen Klopp.
Vero.
Jürgen Klopp, che tra l'altro si appresta a vincere la...
Farà un compleanno...
La Premier League riparte, esatto. Lui è, diciamo, la grande chance, possibilità di portare dopo 30 anni il Liverpool al successo. 30 anni sono passati dall'ultimo successo del Liverpool in Premier League, quindi vincerebbe nel giro di un anno dopo la Champions pure la Premier League. Klopp,
un 1-2.
È Klopp l'allenatore più forte in questo momento? Il numero uno è lui?
Ma in questo momento è
ce lo dite?
Sicuramente uno dei migliori.
Ce lo dite anche, no? Potete rispondere a tutto quello che volete al 331-8200-213 per partecipare. Naturalmente questo è il numero, come sempre. E poi andremo a affrontare tanti temi, perché poi
anche
questa...
per carisma. Peccato sì. Però che è uscito dalla Champions. E
vabbè, se vuoi è tutto, ha vinto la Champions. Adesso ha la grande possibilità di portare un titolo che manca da 30 anni, che io credo che sia stato poi il primo obiettivo del Liverpool in questa stagione. Cioè nella testa avevano quello, devono quasi completare un percorso.
La Champions.
Beh, vincere la Champions sappiamo benissimo che è molto difficile, e quindi quando riesce ad arrivare in fondo a farlo è una cosa indescrivibile. Stiamo parlando di uno degli allenatori in questo momento che va per la maggiore, non so se è il più forte o meno, però stiamo parlando di uno veramente bravo, lo ha dimostrato, ha fatto un percorso di crescita notevole in tutte le squadre dove è andato. Ci sono tutte e tre.
Ah, wow.
Allora andiamo
con le presentazioni.
Vai.
Vabbè, l'abbiamo visto poco fa e gli diamo il buongiorno ancora una volta a Claudio Nelucci. Buon pomeriggio, Claudio.
Eccoci. Ciao Claudio.
Ciao, quanto tempo?
Tanto tempo che non ci vediamo.
Vagava qui negli studi.
Vagavo. Errante.
È un Claudio errante.
Sì.
E poi diamo il benvenuto a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Cinzia, ciao Marco. Io non mi vedo, ma voi mi vedete?
No, no, al momento no, però noi siamo, fiduciosi di vederti.
Io sono
presto
con Skype, forse è meglio che mi richiamino dalla regia.
No, no, adesso, noi ti vediamo, Sei alle mie spalle.
Mi ecco, io no, va bene.
Io ti
meglio
vedo
così.
Sei alle mie spalle, ti vedo.
Ti vediamo benissimo. E
aspetta
poi
che adesso
salutiamo.
Aspetta che mi devo spostare io, perché sennò dopo io
e diamo il buongiorno.
Ti impallo. Oh, guardalo. Ma ci vedi tu, Daniele?
No, io non vedo nulla, non vedo né me né voi.
Va bene,
va
bene, con calma, noi ti vediamo benissimo. Ti vediamo benissimo.
Diamo il benvenuto all'esperto di mercato, Paolo Paganini. Buongiorno Paolo.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Ciao, ciao Paolo, a te ti sentiamo benissimo. Ciao. Come stai?
Forte e chiaro, tutto a posto, grazie. Voi, tutto bene?
Sì.
Tutto bene Paolo, tutto bene, tutto bene. Senti Paolo, noi abbiamo preso tre personaggi da copertina oggi. Abbiamo preso Lozano, hai visto che è successo?
Sì.
Bel casotto, sì. Pure lì, prima della finale. Abbiamo preso Immobile,
sì.
E Pallotta.
Avete pescato bene oggi, devo dire.
Guarda, c'era l'imbarazzo della scelta, non sapevamo proprio. E quindi abbiamo
proprio light.
Sì, 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 tutti e tre.
Senti, dei tre chi scegli? Con chi vuoi partire?
Con chi voglio partire?
Dei tre.
Partirei con Pallotta io.
Vai, via, parti con Pallotta. Che vuoi dire a Pallotta?
Ma sai, qua il discorso è molto semplice. Pallotta deve in qualche modo, in tempi brevi, dare una strategia, un orizzonte più chiaro a questa Roma. Nel senso, o trova un acquirente, come c'è stato fino a poco tempo fa quando c'era Friedkin, oppure trova dei partner che lo appoggino nella sua avventura in attesa di capire se lo stadio a Roma si farà o meno.
Sì,
se
si
in
farà
tempi brevi questo non avverrà, io credo che situazioni di mercato importanti come quella di Zaniolo ad esempio potrebbero in qualche modo a quel punto prendere un verso differente rispetto a quello che viene detto in questo momento a Roma.
Quindi tu dici che Zaniolo, nelle voci che abbiamo letto, c'è un'attendibilità, no?
Sì, assolutamente. Io posso dire, conosco
e Bernardeschi,
bene il papà,
e Bernardeschi verrebbe alla Roma? Cioè, questo sarebbe un'operazione legale?
Diciamo che è un'operazione che più che altro vorrebbe la Juventus, ma nel caso in cui la situazione della Roma non, cioè se dentro alle casse della Roma non arrivano soldi freschi, la Roma su Zaniolo monetizza, non credo che faccia scambi, anche perché a quel punto diventerebbe un doppio boomerang per Pallotta, ecco, quindi credo che è più una situazione voluta dalla Juventus, anche perché Bernardeschi, cioè, ci sono varie situazioni, è in ballo per la Roma, è in ballo per il Napoli, c'è cioè, la questione Milik.
Lo mettono
cioè,
dappertutto praticamente adesso.
Praticamente sì. Lo mettono anche al Manchester United, qualora il Manchester United in qualche modo ripartisse con la telenovela con Pogba. Ecco, insomma è un po' un jolly che viene messo su vari tavoli, però su Zaniolo sinceramente se la Roma dovesse mai sacrificarlo lo sacrifica a livello economico, perché non è riuscito a rientrare dalle altre parti.
Sì, sai se fanno una cosa del genere che succede. Allora, vado da Daniele Garbo. Daniele.
Ma guarda, io sono d'accordo con Paolo, che saluto. Io credo che la Roma abbia un problema fondamentale oggi, è quello di ripianare un deficit di bilancio di 126 milioni di euro. Allora, se la Roma non raggiunge quantomeno la qualificazione alla Champions League, che significherebbero un po' di soldi freschi in cassa, è evidente che dovrà cedere qualcuno, non ci sono dubbi. E questo qualcuno corrisponde, secondo me, perfettamente all'identikit di Zaniolo, che è il giocatore che ha più mercato e che è quello che consentirebbe di ripianare non tutto il deficit, ovviamente, ma una parte consistente del deficit. Quindi credo che, francamente, io non sono così ottimista sulle possibilità che Zaniolo rimanga alla Roma. Sono d'accordo con Paolo, se la Roma lo cede soltanto in cambio di soldi e non per contropartite tecniche, a mio avviso, perché deve assolutamente portare a casa parecchi, parecchi, parecchi milioni per ripianare il deficit di gestione.
Claudio Anellucci, chi scegli tu di questi personaggi che abbiamo detto, oppure hai un'altra così idea?
No, io parto anch'io, parto da Pallotta, che il più grosso danno e sbaglio di Pallotta è stato uno soltanto negli anni, poi a seguire a pioggia ne ha fatti talmente tanti che è un festival dell'orrore, ma quello di liberarsi e dar via Walter Sabatini in quel modo, perché il trading reale di Pallotta era soltanto Sabatini. Quindi quando è finito il training sui calciatori, per il motivo per cui Pallotta è venuto a Roma, secondo allo stadio, era il trading dei giocatori, perché se andate a vedere i numeri, entro nel tecnicismo mio, sì, sono tutte operazioni trading fatte da Walter Sabatini sulla Roma, insomma sui giocatori, quindi con delle plusvalenze reali, vere, autentiche. Quindi in quel momento la Roma faceva cassa su alcuni calciatori e su quelli che ha venduti. Oggi la Roma ha delle necessità impellenti di far cassa, quindi dal momento che non è possibile raggiungere qualificazioni UEFA come salvataggio, come è successo negli ultimi anni, negli ultimi 6-7 anni, se no questo deficit arrivava alla Roma anche prima, perché negli ultimi 6-7 anni c'è stato il salvagente della qualificazione alla Champions, cosa che non avverrà quest'anno, e quindi l'unica possibilità per salvarsi, dal momento che le trattative che escono fuori sono tutte votate, oggi sono dette fake, perché anche questo famoso Fredlikin, o come si chiama, è una boutade, non era assolutamente nulla di concreto, di veritiero. Questo è il problema, è soltanto uno: vendere giocatori a prezzi importanti, ma gli dice purtroppo male anche adesso, perché i prezzi importanti non esistono più. Sarà un mercato completamente diverso, sarà un mercato prendo il giocatore importante a costi relativamente buoni, e il problema è che oggi se fosse stato 2 anni fa Zaniolo o Pellegrini o chi per lui, insomma sono gli unici che hanno questo grosso mercato della Roma, avrebbe comunque fatto veramente avrebbe dato un bello ossigeno al mercato e alle casse della Roma, cosa che non avverrà quest'anno, certo, perché quei prezzi non esisteranno più.
Tra l'altro stavo vedendo che in questi 9 anni la Roma ha cambiato 8 allenatori, 5 direttori sportivi, che dovrebbero diventare 6 con l'arrivo praticamente anche di Morgan De Santis, 5 amministratori delegati.
Ma perché? Perché quello che ti dicevo io, no, non è una strage, Cinzia, è esattamente quello che ti ho detto all'inizio, cioè nel senso, se doveva continuare il trading e rimanere Sabatini, e allora le situazioni erano diverse. Dal momento che non c'è stato più Sabatini, questo adesso è.
Claudio, allora tu dici l'errore più grande è stato questo, secondo invece Paolo Paganini, Paolo, l'errore più grande che ha fatto in questi 9 anni la dirigenza Pallotta? Abbiamo elencato un po' di numeri, no? Claudio sostiene che Sabatini sia stato un errore importante non praticamente tenerlo, no? Tu che ne pensi?
È vero, cioè Sabatini è sicuramente quello che ha fatto il plenipotenziario in tutti questi anni al posto di Pallotta, che stava dall'altra parte dell'oceano. Quando hai un proprietario che sta dall'altra parte dell'oceano e quindi deleghi, è normale che la situazione in qualche modo può non essere delle migliori, però Sabatini gli garantiva un equilibrio, oltre al fatto che gli garantiva la possibilità di monetizzare bene a livello di calciatori. Poi via Sabatini, è arrivato Petracchi adesso ha rotto con questa dirigenza, perché sappiamo anche la conferenza stampa che ha fatto un po' di mesi fa, che ha creato parecchi problemi all'interno della società, quindi capisci.
Perdonami Paolo, c'è stato il danno più grosso, l'hanno fatto con Monchi, perché vai a vedere che cosa ha fatto Monchi, certo, di disastri, e quindi esatto, subito dopo una realtà importante come quella di Walter Sabatini. Attenzione, perdonatemi, non è che sto dicendo che Walter Sabatini era il massimo, però per quello per il quale loro...
Ma già l'abbiamo sentito anche qui, però, dai nostri microfoni. Cioè è rimpianto Sabatini.
Sì, prego Paolo, prego.
Scusa Paolo, se ti ho interrotto.
Niente, no, figurati. Però in tutto questo dobbiamo anche tenere presente una cosa: perché anche ci sono state delle situazioni così incerte a livello di linea, di strategia di mercato? Perché c'è comunque nella Roma una figura importante, che è quella di Baldini. Perché comunque dobbiamo anche pensare questo. Quanto conta poi? Che peso specifico ha Baldini nelle scelte poi dell'allenatore, del direttore sportivo che arriva? Cioè, è un personaggio importante, è un personaggio ingombrante. Allora, o c'è un'ufficialità in questo, oppure sempre si piace
questo,
sempre
questo ruolo, questo ruolo nell'ombra ha creato più danni in questo momento che benefici alla Roma. Daniele Garbo, che dici?
Sì, assolutamente, cioè un uomo che vive fra Londra e Città del Capo e decide praticamente tutte le strategie della Roma, perché questa è la realtà. Sabatini è stato probabilmente il miglior direttore sportivo della storia della Roma, è uno che ha acquistato giocatori che nessuno conosceva, dico uno per tutti Marquinhos, dico Alisson, pagati pochissimo e poi venduti a cifre incredibili. Quindi il salvataggio della Roma in questi anni si chiama Walter Sabatini, perché altrimenti la Roma già da tempo sarebbe nei guai molto peggiori di quelli in cui non si trova adesso. Quindi il fatto di aver mandato via Sabatini ha mandato via la gallina dalle uova d'oro, perché era l'uomo che risolveva i problemi, che portava a casa giocatori sconosciuti e li rivendeva dopo 2 o 3 anni ricavandoci una plusvalenza che nessuno era in grado di ricavare, di pensare, neanche di ipotizzare. Quindi è lì che è finita la Roma, secondo me, la Roma come era fino a qualche anno fa. Monchi ha fallito, Petrachi ha fallito, ditemi un direttore sportivo dopo Sabatini che strano sia che andato bene.
Strano che falliscono tutti però, perché io capito, posso capire, certo, uno hanno fallito tutti.
La società brilla per la sua assenza, perché il presidente non mette piede a Roma da 2 anni, ma probabilmente non è neppure nei primi suoi pensieri la Roma, evidentemente ha altre cose a cui pensare, ma è evidente che una società non può essere gestita così. È vero, c'è un amministratore delegato che sarà anche l'uomo di fiducia del presidente, ma non è come il presidente. Quindi credo che errori ne siano stati commessi moltissimi.
Ci sono anche delle lotte interne.
Ci sono delle lotte interne e c'è il problema dello stadio che non è stato risolto, e questa non è una colpa evidentemente ascrivibile a Pallotta, ma insomma questa è la situazione. Allora, senza la gallina delle uova d'oro la Roma non può più andare avanti, questa è la realtà. Walter Sabatini se n'è andato ignominiosamente, perché sembrava che avesse fatto chissà che avesse rubato soldi, che avesse fatto... In realtà Walter Sabatini era quello che consentiva, era l'uomo che consentiva di salvare la Roma ogni anno vendendo alcuni pezzi a delle cifre.
Pure lui si è presentato con i tetti di Roma lì, tutta quella storia. Vabbè, non voglio dire a
qualche
fuori.
Errore l'ha commesso
vabbè,
Walter,
pure lui, insomma, perché non poi non capisco
non
perché
li hai indovinati tutti,
no, per carità,
sono più quelli che hai indovinati,
sì,
che
no,
che
per carità, però no. Certi direttori sportivi poi che adesso parlano tutta a rotta di collo, mentre prima erano il loro ruolo molto, si sentivano poco, adesso parlano fiumi di parole questi direttori sportivi, una roba incredibile. Vabbè, tra poco parla Sarri, 13:30 sentiamo qualche passaggio da Sky, proprio velocissimi, le prime battute di mister Sarri in ottica naturalmente Coppa Italia.
E ma poi... a proposito di Juventus,
sì, che devi dire adesso?
No, è arrivato un messaggio, ma quindi giro questa domanda,
girala a Paganini, dai.
Ma Allegri dove andrà? Io lo rivorrei alla Juve, ci scrivono.
Dai, riprendiamo Allegri alla Juve, Paolo.
Ma
dai.
Se fosse per Agnelli probabilmente sì,
sì.
Ma il discorso di Allegri è un discorso che va seguito poi nei prossimi mesi. A oggi pare che comunque il futuro di Allegri sia un futuro un po' scritto verso l'estero, in particolare il Paris Saint Germain, anche se l'Emiro cioè non ha adesso una situazione un po' particolare, lì cambiano umore ogni 3 giorni praticamente a Parigi. Però sulla questione di Allegri è anche vero che comunque sia Agnelli, diciamo che lo ha lasciato, è stato un addio non proprio così, ecco, voluto, diciamo.
Allora facciamo una cosa, siccome sta per arrivare Sarri facciamo una piccolissima pausa, rimanete un attimo tutte e tre così commentiamo un passaggio di Sarri, un paio di domande e vi salutiamo, dai, piccolo break e torniamo subito. Ci siamo, sempre in diretta Marco Picchi e Cinzia Sant'Angeli nel pomeriggio di Maracanã. Allora via subito, ci sono Paolo Paganini con Daniele Garbo e Claudio Nellucci. Sentiamo le prime battute di Sarri in conferenza stampa. Vai.
Ma sai, dal punto di vista dell'intensità non è che in 5 giorni una condizione fisica può cambiare in maniera totale. Questo è un momento particolare e le partite sono particolari. E non c'è altro tipo di soluzione. Diventano tutte automaticamente partite difficilissime, diventa difficilissimo l'interpretazione dal punto di vista fisico, così come può diventare difficile quella dal punto di vista mentale dopo questa lunga e atipica inattività, e questo però fa parte della anormalità di questo periodo. Ciao.
Juventus TV. Che gara si aspetta dal punto di vista tattico domani con il Napoli, e che Napoli ha visto con l'Inter?
Ma ho visto una squadra che ha cercato nella fase iniziale della partita anche di andare a prendere altri gli avversari e poi non so se sia adeguata alle condizioni fisiche di questo momento o alle condizioni del risultato e ha cercato di aspettare gli avversari più bassi. Vediamo che tipo di atteggiamento avranno nella partita di domani. Sono una squadra difficile da affrontare perché quando si chiudono hanno una grande solidità e quando ripartono hanno una grande pericolosità, quindi è una squadra che negli ultimi tempi ha vinto l'Inter, ha vinto la Juventus, ha pareggiato il Barcellona, quindi è una squadra che in certe partite sa esprimersi su altri livelli.
Buongiorno Fabiana. Ciao. Della Valle, Gazzetta dello Sport. Proprio alla luce appunto dei due centrali del Napoli che sono abituati ad avere dei punti di riferimento, è verosimile pensare a un Dybala che torna nella posizione di falso 9 per non dare punti di riferimento e permettere a Ronaldo di entrare in area all'improvviso?
Ma non è che con l'altra soluzione diamo grandi punti di riferimento, perché le posizioni che vengono assegnate sono più che altro delle posizioni difensive. Poi nella fase offensiva i ragazzi hanno ampia libertà di movimenti e noi, non avendo in questo momento un attaccante centrale tipico, non è che possiamo interpretare il ruolo da attaccante centrale tipico con dei giocatori che hanno caratteristiche diverse. Stiamo provando tutte e due le soluzioni e poi vediamo domani con quale partire, e non è detto che quella con cui partiamo sarà quella con cui arriviamo.
Buongiorno mister, Fabrizio Ferrero Media.
Allora, abbiamo sentito il primo passaggio i primi passaggi di Sarri in conferenza stampa. Un rapido pensiero, parto da Daniele Garbo. Daniele, ti aspetti di vedere Dybala centrale, Ronaldo, oppure lì che tipo di tridente quadrato Douglas Costa con Dybala e Ronaldo? E poi che Napoli, no? Hai sentito, ha detto lui, a quel tipo di atteggiamento, ti aspetti di vedere lo stesso Napoli che attende riparte? Daniele, poi Paolo Paganini e Claudio Nellucci.
Sì, io mi aspetto di vedere lo stesso Napoli, perché Napoli evidentemente non può dare spazi alla Juventus, perché negli spazi la Juventus potrebbe fargli molto male, quindi interpreterà la partita simile a quella che ha interpretato l'altra sera con l'Inter, stando molto chiusa dietro cercando di ripartire in contropiede. E in questo momento Sarri ha un problema fondamentale che non ha soluzione purtroppo per lui, cioè il 4-3-3 senza centravanti vero, che è Higuain ovviamente, e quindi qualunque soluzione lui cerchi di mettere in campo, o Ronaldo centrale come leggevo stamattina, che peraltro è un ruolo che a lui non piace, oppure Dybala falso 9, insomma, oppure sì, magari con inserimento di Cuadrado al posto di Douglas Costa, non lo so, ma sono tutti palliativi. In realtà è un 4-3-3 che non è un 4-3-3, è un'altra cosa, voglio dire. Quindi se trovi una squadra chiusa, come sarà presumibilmente il Napoli domani sera e come è stato anche il Milan dopo, soprattutto dopo l'espulsione di Rebic, la Juventus abbiamo visto non riusciva a trovare spazi per andare al tiro, e sarà questo il problema che avrà la Juve secondo me domani sera.
Paolo Paganini.
Allora, ha ragione Daniele, che voglio dire, dal primo passaggio della conferenza stampa di Sarri si capisce qual è la sua inquietudine, cioè non avere una punta centrale, perché lui comunque la punta centrale in questo caso, Higuain, magari in prospettiva sarà Milik, chi lo sa, però gli manca quel tipo di soluzione, proprio perché comunque sia Ronaldo la prima punta non l'ha mai fatta neanche a Real Madrid, che aveva bisogno di Benzema. Uno è quello. L'altro aspetto, secondo me, della conferenza stampa, magari poi lo verrà in qualche modo evidenziato, è la situazione di Pjanic, perché comunque a livello, diciamo così, di gioco la Juventus in qualche modo dipende un po' da Pjanic. È vero che c'è Bentancur, ma mi sembra di capire che la situazione di Pjanic può in qualche modo influire dal punto di vista proprio degli equilibri della squadra. Dall'altra parte Napoli non ha nulla da perdere, secondo me. È comunque, voglio dire, in una situazione che per il Napoli questo è il primo vero grande obiettivo della stagione, e quindi da questo punto di vista, lo ha già dimostrato recuperando con l'Inter, mi sembra più in palla la squadra di Gattuso.
Poi tra poco Cinzia ci dice una cosa su Lozano, esatto. Vado però da Claudio Nellucci.
Ma sì, il discorso è molto semplice. Sarri, la forza di Sarri è i due esterni davanti e il centravanti nel 4-3-3. Il Napoli è diventato grande, il Napoli di Sarri è diventato grande con il centravanti e gli esterni e il ruolo di regista di Jorginho, che era fondamentale per quel Napoli. Guarda caso la Juventus ha i ruoli fondamentali e sono scoperti. perché non ha il centravanti e gli esterni di ruolo davanti faticano a diventare esterni di ruolo fissi. Il problema è il reale ruolo che sta facendo Bentancur, ma non è il suo, non è quello, perché Pjanic è tutt'altra roba. Quindi non facendo caso alle due semifinali che abbiamo visto, che sono orribili proprio come qualità di gioco, non dico di intensità perché non poteva essere diversamente, ma specialmente Napoli-Inter è stata una partita inguardabile per quello che abbiamo visto, non sembrava una semifinale di una Coppa Italia. Io credo che se per caso dovesse andare in vantaggio la Juventus, la partita chiaramente diventerebbe improbabile in Napoli e diventerebbe difficile, vedo una partita simile a Napoli-Inter, insomma, il Napoli dietro
in attesa
di sì.
Sì, sembra proprio costruito così il Napoli di Gattuso in questo momento. A proposito di Napoli, Cinzia?
C'è stato il chiarimento tra Gattuso e Lozano, quindi dopo questo chiarimento è possibile la convocazione.
Bene, ma voi siete d'accordo su questa uscita così a poche ore dalla finale, tu mandi via un allenatore, un giocatore, poi c'è il chiarimento. Ha fatto bene secondo voi Gattuso, oppure qui poteva trovare una soluzione un po' più morbida? Riparto da Paolo Paganini.
Ma io vorrei sentire un attimo, magari lo sentirò, perché per radio questo è un periodo un po' particolare.
Fagli una telefonata.
Tra me, perché tra Brescia e Napoli vedo che c'è parecchio lavoro a livello così diplomatico, più che altro, non tanto contrattuale. Parte la battuta, cioè comunque sia, non lo so, lì Gattuso è comunque è una persona vera, una persona schietta. Se ha fatto quel tipo di reazione, evidentemente ha notato un atteggiamento che non gli è piaciuto, però siccome è una persona intelligente, vedi già che ha capito che in questo momento il Napoli ha bisogno di coesione, ha bisogno di fare squadra, e quindi ha trovato la soluzione migliore per entrambi.
Claudio Nellucci, sei d'accordo anche tu? Era un atteggiamento che andava utilizzato in questo momento?
Ma sai, io non sono d'accordo, ma non ero d'accordo all'inizio a portare un giocatore come Lozano a quelle cifre, a 40 milioni, 30 milioni, insomma, sono follie che non avrei mai pensato che potesse fare il Napoli. Però al di là, al momento che il giocatore ce l'hai, sicuramente le strade si divideranno, perché uno degli acquisti più sbagliati del Napoli è stato proprio Lozano negli anni, ma credo che un'operazione del genere a qualche ora prima della partita di una finale credo che non andava fatta. Sì, proprio a livello di gruppo e di quello per cui si parla tanto di
Claudio, ti saresti arrabbiato se era un tuo assistito Lozano?
Assolutamente sì.
Che cosa, cioè, avresti detto qualcosa all'allenatore o al presidente?
No, ma quelle cose non si dicono mai all'allenatore, specialmente quelle cose si parlano a partita finita ormai. Dopo la finale, chiaramente le strade di Lozano e il Napoli chiaramente si sono già divise, ma questo non c'è bisogno che lo dico io. Però in maniera intelligente l'avrei fatta dopo, insomma, non prima della partita, non prima della partita, specialmente prima di una finale atipica come questa, due giorni dopo che si inizia. Non lo so, c'è qualcosa che mi sfugge sempre in certi atteggiamenti sia dell'allenatore che di alcuni giocatori.
Daniele Garbo?
Guardate, Rino Gattuso è questo, è un istintivo, lo è sempre stato da giocatore e lo è anche da allenatore, è uno che pensa poco all'opportunità del momento e così via, è uno che fa le cose che si sente di fare. È chiaro che sarebbe stato preferibile a un giorno dalla finale evitare queste frizioni, però ripeto, questo è Gattuso, probabilmente ha voluto dare un messaggio non solo a Lozano ma a tutti i compagni per tenere alta la tensione, è il suo modo di gestire gli uomini, la squadra, e quindi prendere o lasciare, o lo prendi tutto o non lo prendi, insomma, voglio dire Gattuso.
C'era chi voleva aggiungere qualcosa, ho sentito?
Claudio?
No, non mi trovo su questa linea, nel senso che va bene tutto, ma non è detto che perché uno sia così non possa anche modificare determinati atteggiamenti. Non siamo nella giungla, cioè non è che è così e va bene, cioè non va bene in certe situazioni.
Poi l'aveva fatto anche con Allan.
Sì.
Ma non vuoi allenare a certi livelli, non puoi essere o così o va bene, perché non è così.
No, ho capito, ma io non sto dicendo che Gattuso ha ragione, sto dicendo che Gattuso è fatto così, magari è fatto male, sarebbe meglio se evitasse queste cose alla vigilia di una finale, su questo sono d'accordo con te, ma cercavo tutto di spiegare che Gattuso non è Allegri, Gattuso non è Sarri, Gattuso non è Conte, è un altro tipo di allenatore. Evidentemente, come era istintivo da giocatore, lo è anche da allenatore, e questo ovviamente non va bene in certi casi, su questo sono d'accordo.
Sì, poi bisogna sempre vedere quello che è successo realmente quando un allenatore arriva a prendere una determinata decisione. Magari c'è stato qualcosa che l'ha fatto particolarmente arrabbiare. Si è arrabbiato pure Sarri in conferenza. Vi riporto queste parole. Ha detto: mi girano le scatole quando mi dicono che in Italia non ho ancora vinto niente. Ho fatto 8 promozioni. Capisco che sia poco per chi è abituato a parlare di Champions e Scudetti, ma il mio è stato un percorso difficile. Ovviamente c'è voglia di andare avanti e vincere trofei più importanti, di farlo per la società e per i tifosi. In questo momento non ho nessun tipo di retropensiero sugli avversari, penso esclusivamente a noi. Insomma, gli girano un po' le scatole, ma questa partita qui vi chiedo...
Che poi non ha detto proprio scatole.
Vabbè, lui l'ha detto in un'altra maniera. Cioè, insomma, lui non è che ha mezze misure quando parla, no?
Ha detto un'altra cosa.
Ci siamo capiti, tra amici ci siamo capiti. Ma questa partita qui serve, cioè questa Coppa Italia serve più a Sarri per prendersi la Juve
o
a Gattuso per consolidare la sua posizione nel Napoli? Paolo Paganini.
Ma sai, la situazione di Sarri è una situazione un po' particolare da quando è entrato a far parte della Juventus. Perché comunque su di lui la critica è sicuramente più marcata rispetto ad altri. Poi vedi che basta una domanda del tipo: non è vero che non ho vinto niente, però è anche vero che sei alla Juventus, e alla Juventus chiaramente devi arrivarci sapendo che se vuoi essere confermato devi centrare determinati obiettivi. Poi anche le altre cose, cioè... Non mi sembra che ultimamente anche da parte dei calciatori, ci siano stati degli attestati così di grande stima e basta vedere cosa ha detto Chiellini l'altro giorno, che praticamente ha elogiato tutti e si è dimenticato di Sarri, ha parlato di Guardiola, ha parlato di Conte, cioè e Sarri, cioè, quindi voglio dire, io credo che sia importante anche i segnali che ti arrivano dalla squadra. E in questo momento voglio dire, hai un Pjanic che pensa a
Paolo
Barcellona.
Se non vince qualcosa, secondo te fa le valigie a fine anno? Ti faccio la domanda secca, dai.
Rischia parecchio.
E chi viene alla Juve?
Ma sai, guarda, la situazione adesso, noi siamo, cioè inizia, come si inizia una nuova stagione, no? Che è però chiaramente concentrata in 2 mesi e mezzo. Bisogna capire se non arriva qualcuno, cioè se non arrivano degli obiettivi importanti per la Juventus, secondo me ci saranno anche altre soluzioni.
Ma l'obiettivo è solo uno, ragazzi. L'obiettivo è solo uno, non può essere la Coppa Italia, non può essere il campionato. La Juve, cioè la Juve c'ha un solo obiettivo quest'anno, perché se vince il campionato ha fatto quello che ha fatto negli ultimi 8 anni, quindi non è che il campionato allora a questo punto salva un Sarri e Ronaldo, perché ci metto anche Ronaldo in questa situazione,
sì,
perché
certo.
Tu prendi Ronaldo per vincere la Champions, non per vincere 2 anni di fila, 3 anni di fila lo scudetto, quello che hai fatto senza Ronaldo. Quindi o vinci la Champions o qui il fallimento è di Ronaldo, di Sarri, di Paratici, di tutti. O vinci la Champions, cioè questo io credo che sia, non so che ne pensate, Daniele Garbo, Paolo.
Sì, ma sono d'accordo, lui ha già perso la Supercoppa italiana e se dovesse perdere anche la finale di Coppa Italia gli scricchioli comincerebbero a essere sinistri. Non oso pensare cosa succederebbe nel caso in cui dovesse perdere lo scudetto, che sembra, questa volata a scudetto sembra costruita apposta per far vincere la Juventus, perché i 5 cambi con una rosa così ampia come quella bianconera sembrano fatti proprio apposta per far vincere lo scudetto alla Juve. E poi non arriviamo a dire cosa succederà nel caso in cui la Juve ad esempio non dovesse superare l'ostacolo Lione nella partita di ritorno, e a quel punto lì secondo me Sarri può tranquillamente cominciare a mettere le sue cose in valigia e cercarsi un'altra squadra, insomma non c'è dubbio.
Poi ricordiamoci che il Lione ha il campionato fermo, quindi
sì.
Questo avvantaggia ancora di più la Juventus.
Sì, sì, certo, ma questo sì, infatti il Lione probabilmente non è il vero ostacolo. Il vero ostacolo sarà dai quarti di finale in poi, quando si giocheranno partite secche in cui in realtà non ci sarà più un vero favorito, perché può succedere di tutto, sì, in una partita, sì, secca. Quindi può anche succedere che la Juve incontra, che ne so, il Lipsia e magari esce con Lipsia perché segna Schick, che ne so. Può succedere proprio di tutto, in 90 minuti può succedere di tutto.
Hai disegnato una cosa proprio, Anellucci,
Eccolo.
Che dici?
La,
Ma io dico che serve soprattutto alla Juventus, al pianeta Juventus, che già viene dalla batosta in Supercoppa, persa in maniera ineccepibile contro la Lazio, diciamo che serve soprattutto a Sarri, perché Sarri è destinato deve vincere per forza qualcosa. Ma comunque io sono convinto, ma lo dico da tempo, che già c'è un'opera diversa alla Juventus, perché Sarri alla Juventus è stata una scommessa sbagliata da parte di tutti, e credo che l'operazione Juventus sia spostata su Guardiola, quindi quella è l'opzione Juventus per
aprire
un ciclo. Il ciclo si chiama Guardiola, non si chiama altro.
Hai capito Paolo che dice Anellucci, Paganini?
Ma guarda, il discorso è, sai, poi noi parliamo giustamente, però vedo dalla parte di Sarri, ma lo capisco anche, cioè, ha una pressione molto importante
perché
addosso.
Su Guardiola la pressione ci sarebbe, scusate.
Ma sì, no, vabbè, se sei l'allenatore della Juventus, c'è la pressione.
Fatemi capire, Guardiola, che c'hai della sicurezza che viene qui con la sua idea di calcio, siccome cozza contro quello che la Juve ha praticato da anni, perché se ci cozza Sarri ci cozza pure Guardiola adesso, no? Siamo sinceri. Quindi che c'avete la sicurezza che Guardiola con quella sua idea vinca con la Juve? Tutto?
Ma sai, non è una sicurezza, però nel momento stesso che il capitano della Juventus, Chiellini, due giorni fa dice, aperte le virgolette, Guardiola è un allenatore che mi ha sorpreso, eccetera, cioè ti fa capire il senso della, cioè voglio dire, del fatto che comunque arriverebbe per un allenatore che comunque darebbe degli stimoli, secondo me, differenti rispetto, al di là della qualità della rosa, perché comunque è chiaro che poi bisogna vedere se anche la qualità, anche e soprattutto certo. La qualità, però dai dei messaggi differenti. Io non l'ho sentito Chiellini, sinceramente, neanche gli altri dire, cavolo, è arrivato Sarri, finalmente da qui in avanti faremo un gioco straordinario. Non mi sembra che sia mai arrivato all'interno della squadra, dico, delle manifestazioni anche di, diciamo così, di sostegno pubblico all'allenatore. Quindi evidentemente la Juventus chiaramente è in una situazione che o vinci, e com'è la storia della Juventus, oppure cambi.
Daniele,
posso aggiungere una cosa? Allora, secondo me bisogna mettere in chiaro una cosa: la Juventus si trova a fine ciclo, lo diciamo da qualche anno, ma credo che veramente siamo a fine ciclo, quindi al di là del fatto che possa vincere lo scudetto, è una squadra da ricostruire. Quindi come la ricostruisci? Dalle fondamenta, perché ci sono un sacco di giocatori che hanno una certa età, che sono là con gli anni e che quindi hanno bisogno di cambiare aria o comunque di essere accompagnati verso l'uscita. Quindi bisogna cominciare a ricostruire facendo una campagna acquisti mirata, prendendo dei giovani di grande qualità e rinunciando anche all'idea di vincere subito, perché purtroppo non sarà possibile vincere subito, perché se tu ricostruisci con un obiettivo, un orizzonte temporale di 2 o 3 anni, è evidente che il primo anno metti in preventivo di non vincere nulla probabilmente, ma da lì bisogna ricominciare. Allora, qual è l'allenatore migliore per ricominciare? Probabilmente è Guardiola, io credo sia Guardiola. E per cui se Sarri non dovesse centrare nessun obiettivo quest'anno, cosa che è possibile, non è probabilissima, ma è possibile, e a quel punto lì io credo che la Juventus dovrebbe assolutamente girare pagina, voltare pagina con un nuovo allenatore e un nuovo progetto, perché va ricostruita completamente la squadra.
Vale. Io notavo anche un'altra cosa, insomma, il linguaggio di Sarri non è per niente da Juventus.
Perché come bisogna parlare alla Juventus?
Beh, è un altro tipo di comunicazione.
Che bisogna dire?
Non così, secondo me non rappresenta lo stile Juventus.
Lo stile Juventus, vabbè, pure qua si potrebbe aprire un capitolo, però sì, non lo faccio, va. sugli stili. Sentite, una cosa, Paolo, e poi ti saluto.
Per me cozza,
cozza, tu dici cozza. Che cozza con sì. Lo stile Juventus, vabbè.
Ma io ho fatto un tweet che praticamente l'altro giorno ha scatenato un po', ho detto, ma sinceramente, perché ho visto Sarri nella partita col Milan vestito in una maniera, per l'amor di Dio, cioè ognuno ha il suo look, le sue tendenze di moda, ma cavolo, cioè, almeno mettiti una tuta con il logo della società, oppure, cioè, non ti dico già che è cravatta con lo stemma, però magari, cioè, mi sembrava uno un po', cioè, così, diciamo da look
uno passato underground.
underground.
Che dice, che dice Anellucci?
Era passato lì per caso.
Uno passato, uno scappato di casa, passato
mamma
lì
mia,
per
come
caso.
Siete cattivi.
Mi sembra politicamente fuori posto.
Come
politicamente
siete,
fuori posto,
come siete formali? Ci avete una cosa, guarda, della forma voi, no, pazzesca, guarda.
Allora, io ti
non noi, la Juve, non noi.
Sì.
Non noi.
Racconto la Juve. Allora, ti racconto in due secondi questo aneddoto che mi ha detto Buja di Boskov, ok? Buja di Boskov mi ha detto: guarda Paolo, tu ricordati che tu sei allenatore del Real Madrid, lo sei non soltanto quando vai praticamente in conferenza stampa. Il Real Madrid ha un decalogo che se va la squadra in qualsiasi esibizione, in inaugurazione di club e altre cose, deve avere l'obbligo di avere la divisa ufficiale del Real Madrid, perché fa parte, dice, questi sono i piccoli particolari di una grande squadra. Io credo che a Juventus ci sia questo tipo di impostazione. Evidentemente Sarri ha detto: no, scusate, io me ne prego e vado avanti con il
No, ma poi sono i piccoli particolari che fanno la differenza.
Ma questo, questo fa la differenza. Klopp sta sempre in tuta, tanto per dirne uno. Paolo, ti saluto. Questa situazione di Immobile è credibile quanto, da 1 a 10 dell'offerta che è arrivata dal Newcastle?
Ma no, credibile, perché il Newcastle è sicuramente una società molto ambiziosa. 50 milioni per Immobile più 8 e mezzo, sì, è vero l'ingaggio, ma Lotito non lo dà via quelle cifre.
Non lo dà via, proprio. No. Però 60 è stato pagato Icardi, pensate che roba. Anellucci?
Ma innanzitutto bisogna capire il Newcastle se hanno fatto questo benedetto passaggio che stavano dicendo prima del lockdown, che non si è molto chiari là. Là non si scherza quando tu arrivi per comprare una società, bisogna capire da dove arrivano i soldi e chi li mette. Quindi partiamo da questo presupposto, primo. Secondo, poi, oggi come oggi, per far muovere Immobile dalla Lazio e per far cedere il presidente Lotito a certe situazioni, parliamo di cifre altamente per
loro.
Ma non
loro, ci sono più quelle cifre, Lotito se ne può scordare quelle cifre.
Ma infatti i giocatori stanno là.
Infatti stanno là. Però il mercato così non lo fai, Così il mercato, ripeto, se 60 infatti milioni viene pagato Icardi, che è più giovane, tu non puoi pensare che Immobile sia venduto a 80, è proprio follia pensare che possa essere pagato di più Immobile.
Ma infatti lui sta lì, sta bello tranquillo.
No, ma per carità, No, ma infatti a me ha fatto...
E ti dico che non c'è neanche nessuna intenzione da parte di Immobile di andare via.
So sicuro anche questo. Allora, Daniele, poi chiudiamo e vi saluto.
No, è probabile che Immobile voglia rimanere alla Lazio, anche se francamente di fronte a questa offerta di 8 milioni di euro di ingaggio io vacillerei un attimo. Poi non sono neanche così sicuro che Lotito non sia eventualmente disposto a cederlo, perché le cifre che leggiamo, insomma, col mercato di adesso non mi sembrano cifre irrisorie, francamente. 55 milioni per un giocatore di 30 anni credo abbia, Ciro. Insomma, voglio dire, francamente credo che puoi trovare un buon giocatore magari a 30 milioni di euro, trovi un grande giocatore, un grande centravanti, secondo me.
Si sono lette, non sono arrivate alla Lazio.
Come? Non ho capito.
Si sono lette quelle cifre, non sono arrivate alla società.
Questo è quello che abbiamo letto questa mattina. Va bene, ci fermiamo perché vi devo salutare. Grazie a Daniele Garbo, a Paolo Paganini e a Claudio Anellucci.
Ciao
ragazzi, a presto. Dicevi che ci sono
tantissimi commenti sul nostro profilo Facebook relativi alla questione di Ciro Immobili. Scrivono: 55 non sono abbastanza, secondo me 55 per il cartellino è un'offesa. E poi lo Sheikh lo Sheikh ci va leggero, gli porto anche il Colosseo per quella cifra, Lotito, c'è chi scrive così. Per fare notizia.
Allora,
insomma,
io lancio tutto. Questa cosa: avete 60
addirittura
milioni.
Addirittura c'è chi scrive: si parla di un'offerta da 155 invece era 135, globale però.
Lasciamo adesso, giochiamo un po', perché poi è bello anche il mercato, ti fa anche giocare. C'hai 60 milioni.
Cioè, la maggior parte dice che 55 milioni sono.
Allora, tu c'hai 60 milioni, c'hai Icardi e Immobile davanti, dimmi chi prendi con 60 milioni, perché Icardi l'hai preso. Chi prendi se c'hai 60 milioni, Icardi o Immobile? Faccio questa domanda.
Vediamo cosa risponde Icardi.
Icardi, va bene, parliamo tra poco.